Alphaville.
A Ginevra città, considerata il simbolo dei diritti umani, centinaia di bambini e bambine con disabilità vengono esclusi dalle scuole ordinarie e indirizzati verso degli istituti separati, lontani dai quartieri dove vivono. I bambini, alunni e alunne separati sono, pensate, proporzionalmente 5 volte più numerosi rispetto al Canton Ticino, dove ricorderete proprio qualche mese fa abbiamo festeggiato 50 anni di scuola speciale e inclusiva. Il sistema educativo ginevrino è stato severamente criticato e definito segregativo addirittura dalle Nazioni Unite, ma in futuro la situazione potrebbe cambiare grazie a un'iniziativa popolare che guarda proprio al modello della scuola ticinese. Noi ne parliamo con la giornalista e collega RSI Sabrina Pisu. Ben arrivata Sabrina, buongiorno, ciao.
Ciao Barbara, buongiorno, un piacere ritrovare te e i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
Piacere nostro averti oggi in collegamento, lo ricordo per il nostro pubblico, tu sei collegata oggi da Ginevra, che è una città dove abiti da tempo, e Sabrina Pisu nel 2023 aveva svolto un'inchiesta importante che era stata pubblicata sul settimanale italiano L'Espresso, in cui Sabrina avevi raccontato e denunciato questo sistema educativo che di fatto rende invisibili tanti bambini e bambine. Allora partiamo proprio da questo tuo lavoro di inchiesta giornalistica. Come era nata Sabrina e qual è la drammatica situazione che hai portato alla luce?
Sì, appunto nell'autunno in particolare, proprio del 2022, quindi ero arrivata a Ginevra circa da 3 anni, ho scoperto attraverso la testimonianza di un papà che mi ha proprio cercato in quanto giornalista, mi ha proprio lanciato una richiesta di aiuto, l'esistenza di questo sistema di scuole specializzate che riguarda, come dicevi molto bene tu, molti bambini e si tratta di bambini e bambine con disabilità, autistici, con la sindrome di Down o comunque non ritenuti idonei a frequentare le scuole ordinarie, quindi le scuole del quartiere. E quello che ho scoperto nel corso di questa inchiesta è che in realtà sono delle scuole senza scuola, perché non ci sono valutazioni, non ci sono diplomi. Questi bambini, queste bambine sono di fatto privati della possibilità di avere un posto nella società, di avere una vita sociale. Quindi mi sono chiesta com'è possibile, e qui che nasce l'inchiesta, che questo accada a Ginevra, dove tra l'altro, come sappiamo, ci sono centinaia di organizzazioni non governative, quindi migliaia di persone che difendono i diritti umani. Quindi nel corso del mio lavoro di ricerca ho scoperto che appunto a Ginevra, nel canton Ginevra, ci sono scuole proprio solo per studenti con problemi, bisogni educativi speciali o con disabilità, quindi delle scuole separate. Nel cantone di Ginevra, proprio nel momento in cui, Barbara, stavo realizzando la mia inchiesta, ho contato circa 50 école de pédagogie spécialisée, quindi istituti di pedagogia specializzata, accolgono dai 10 ai 12 studenti, dai 4 ai 20 anni, e sono gestiti da questo OMP, che è l'ufficio medico pedagogico, che fa parte del Dipartimento dell'Istruzione Pubblica del cantone di Ginevra. L'OMP è l'ufficio proprio responsabile dell'insegnamento specializzato pubblico. I genitori che ho incontrato mi hanno spiegato, e questo è stato il primo elemento di allarme per me, che non ci sono informazioni pubbliche dettagliate sui requisiti per entrare in queste scuole e sui progetti educativi. Quindi questi genitori comunque si trovavano in una situazione non chiara. Uno di questi istituti in particolare nel 2022 si trovava a Conche, fuori dal centro urbano, tra l'altro come in moltissimi casi. Quindi cosa succede? Che questi bambini vengono presi la mattina con degli autobus e vengono portati in queste scuole e riportati a casa ogni giorno con l'autobus, e quindi sono lontano dagli occhi della città e dalla vita della città. Tra l'altro in queste scuole non ci sono bambini, solamente bambini neuroatipici, ma anche tutti quei bambini con comportamenti ritenuti disturbanti dalle scuole ordinarie. Questo me lo ha detto proprio un papà. E in particolare, appunto, in un istituto specializzato di Conche che si trova alle porte di Ginevra, ho incontrato una mamma, una donna molto coraggiosa, la signora Yolanda Fernandez. Il figlio Aidan ha la sindrome di Down, all'epoca aveva 16 anni, ho incontrato anche questo ragazzo. Lei, tra l'altro, è stata l'unica a non avermi chiesto un nome di fantasia una volta, appunto, che la sua storia si è finita appunto nell'articolo, ma la maggior parte dei genitori mi chiedevano nomi di fantasia. Io chiedevo perché temevano ritorsioni, anche genitori che avevano un impiego nel pubblico. Questa cosa, questa paura, anzi, questo terrore dei genitori di parlare per ritorsioni, per aver espresso quindi un'opinione, una critica, è una cosa che mi ha subito molto colpita. Tra l'altro, genitori in una situazione di grande sofferenza emotiva, perché appunto questo è un sistema che toglie a questi bambini non soltanto la possibilità di avere un'educazione, ma di avere un posto, un lavoro nella società, un futuro. E un'altra cosa che mi ha molto colpita è stata una certa indisponibilità nel voler fornire informazioni, quindi dettagliate, su queste scuole da parte del Dipartimento dell'Istruzione Pubblica. Parlo dell'ufficio stampa all'epoca dei fatti. E alcuni genitori mi hanno raccontato che per togliere questi figli da questo tunnel senza futuro, li hanno scolarizzati a casa, ma questo ha un costo sui 65.000 franchi l'anno. Spesso ci sono fondazioni private che aiutano, ma non c'è una certezza di ricevere questi fondi.
Il quadro che ci stai delineando è molto inquietante. Sabrina Pisu è così lontano, no, da quello che conosciamo in Canton Ticino, che ha fatto dei grandissimi passi avanti, non soltanto per quello che concerne la pedagogia specializzata, ma proprio sull'inclusività, soprattutto negli ultimi 10 anni. I bambini con esigenze pedagogiche personalizzate, speciali, sono inclusi, integrati nelle classi regolari. E ricordavamo qualche mese fa, proprio in occasione dei 50 anni della scuola speciale ticinese, come l'inclusività sia un valore per tutti e tutti. E non lo dico semplicemente così con un fare buonista, ma ci sono anche dei, come dire, dei parametri che lo confermano. Penso per esempio alla valutazione PISA, dove la scuola ticinese, insomma, è uscita molto bene. Sabrina, mentre tu svolgevi questa tua inchiesta, è arrivata anche una denuncia penale da parte dell'ufficio medico pedagogico, l'OMP, che è il responsabile proprio dell'insegnamento specializzato pubblico del Canton Ginevra, a cui sono seguiti 2 anni di battaglia legale. Inizio subito dicendo che l'hai vinta, sei stata anche difesa da Reporter Senza Frontiere, dal sindacato Sindicom. Che cosa è successo, Sabrina?
Sì, è successa una cosa grave, perché mentre raccoglievo le informazioni per la mia inchiesta, che appunto, come raccontavi, è stata poi pubblicata sul settimanale L'Espresso, con le fotografie di Gianni Cipriano, questo ufficio medico pedagogico ha denunciato sia me che il fotografo per violazione di domicilio, quindi una denuncia penale. Perché? Perché noi abbiamo incontrato e io ho intervistato la mamma di cui parlavo prima, la signora Yolanda Fernandez, nel cortile della scuola in attesa dell'uscita di suo figlio. Quindi parliamo di un luogo pubblico, uscita del figlio dalla scuola specializzata, appunto di Conche, tra l'altro su invito della stessa madre. Cosa è successo? Volevo fare delle domande anche all'allora responsabile del Dipartimento Ginevrino dell'Istruzione Pubblica, all'epoca era Emerito Casantà, ma dopo l'incontro con questa mamma l'intervista è stata annullata e l'OMP mi ha denunciato appunto per violazione di domicilio. Cosa succede? Che la mamma, nel corso di questa intervista, mi aveva parlato della scuola come di una struttura chiusa solo per ragazzi disabili e con sindromi serie, aveva denunciato episodi di violenza tra i giovani, il figlio era stato strangolato, era tornato a casa 2 volte con gli occhiali rotti, e lei era proprio visibilmente, anche comprensibilmente, preoccupata per la salute del figlio. Quindi cosa è accaduto? Sono stata convocata al commissariato di polizia, ho passato un pomeriggio intero a rispondere alle domande di un agente, sono stata formalmente indagata insieme al fotografo, un procuratore ha fatto delle indagini molto minuziose, lunghe, c'è stata un'udienza che è durata molte ore con 4 testimoni che sono stati convocati da questo ufficio medico pedagogico, che però non si è presentato. E poi il procuratore ha archiviato il caso. In fondo, diciamo, noi lo sapevamo fin dall'inizio, non c'era stata nessuna violazione di domicilio perché, e cito testualmente qui, atti giudiziari, i cortili delle scuole sono tutti pubblici a Ginevra, quindi la denuncia era infondata. C'è stato tra l'altro un accanimento contro di me perché questo ufficio pubblico ha fatto ricorso contro l'archiviazione. Il ricorso poi è stato respinto con le stesse motivazioni dalla Corte di Appello. Quindi, come ricordavi, è stata una battaglia legale che è durata 2 anni, l'ho vinta anche grazie all'avvocato che mi ha difeso, Rafael Jacob, a cui sono davvero molto grata, come sono grata a Reporter Sans Frontières che mi ha sostenuto e ha definito pubblicamente questa denuncia un attacco inaccettabile alla libertà di informazione. Anche perché un ufficio pubblico denuncia un giornalista, una giornalista che sta indagando su fatti di interesse pubblico. Quindi era chiaro, insomma, l'obiettivo di silenziarmi. Non ci sono riusciti perché l'inchiesta è uscita. Mi chiedo però quanti altri colleghi silenzieranno invece loro stessi per evitare di pagare questo prezzo.
No, e noi siamo grati a te, Sabrina, insomma, per aver svolto questa inchiesta, averla pubblicata, nonostante, insomma, la pressione e la denuncia. Ricordiamo, la battaglia legale è stata vinta, un'inchiesta, quella di Sabrina Pisu, che fra l'altro ha anche vinto il premio 3 dicembre Paolo Osiride Ferrero con il presidente di giuria, il direttore dell'ANSA Luigi Cunto, con la seguente motivazione: per la straordinaria capacità di scrittura con cui Sabrina Pisu ha saputo raccontare la drammatica realtà degli istituti di pedagogia specializzata nel cantone di Ginevra, dando vita a un grande reportage di denuncia sociale. Allora torniamo proprio a questa drammatica realtà. La questione che si pone, Sabrina, è anche il rispetto della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 2006. La Svizzera l'ha ratificata nel 2014, ma nel 2022 il Comitato ONU l'ha duramente criticata. Perché?
Sì, innanzitutto dobbiamo dire che questa Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, rappresenta davvero un punto di svolta, possiamo dire, perché pone proprio l'attenzione sui diritti umani e riconosce che sono appunto le barriere sociali, culturali e fisiche che ostacolano la piena inclusione e quindi il godimento di questi diritti. In particolare l'articolo 24 riconosce appunto il diritto delle persone con disabilità a un'istruzione inclusiva, quindi a tutti i livelli. E gli stati devono quindi garantire questo sistema educativo che proprio teso a favorire lo sviluppo. Sviluppo, tutto lo sviluppo del potenziale umano, quindi la dignità, il rispetto della dignità, il rispetto anche del diritto al lavoro, alla partecipazione alla vita politica e pubblica. E quindi tutti gli stati firmatari si sono impegnati a garantire questo. Cosa è successo? È successo che con grandi differenze, come giustamente raccontavi tu, il Ticino rappresenta un'eccellenza da questo punto di vista, e in Svizzera però rimane in molti casi questo sistema. Di scuole specializzate, quindi chiuse e separate, che rappresenta una forma di discriminazione. Per questo l'ONU ha criticato la Svizzera e nel rapporto c'è proprio scritto educazione segregativa. Proprio questa parola viene usata per un gran numero di bambini con disabilità. Tra l'altro, questo è un aspetto a cui tengo molto, l'ONU ha richiamato la Svizzera anche chiedendo di eliminare dai documenti pubblici che vengono inviati ai genitori termini definiti dall'ONU dispregiativi come invalidità e impotenza. E in effetti questi genitori mi mostravano a Ginevra questi documenti in cui i figli venivano definiti così, solamente per avere bisogno di un sostegno magari specifico. È chiaro che questo rappresenta una forma di discriminazione, ma anche di lesione attraverso le parole della dignità della persona.
Allora, questo è il quadro attuale. C'è però qualcosa che si muove a Ginevra. La Federazione Ginevrina delle Associazioni di Persone con Disabilità e dei loro familiari, la FEGAP, ha depositato proprio martedì scorso un'iniziativa popolare cantonale intitolata Tous ensemble à l'école, ovvero Tutti insieme a scuola. Il testo ha raccolto 5.126 firme. E si ispira esplicitamente al modello della scuola inclusiva ticinese. Allora, Sabrina, hai seguito l'iter di questa iniziativa? Cosa chiede concretamente?
Sì, il faro è il Ticino e l'iniziativa popolare Tutti insieme a scuola ha la finalità proprio di vedere rispettato e attuato il diritto all'istruzione senza discriminazioni, come è sancito appunto dalla Convenzione dell'ONU che ricordavamo prima, e si basa appunto sul modello di organizzazione dell'insegnamento specializzato in Ticino ed è stata lanciata tra l'altro questa iniziativa mentre il Cantone di Ginevra ha dichiarato di voler prevedere di costruire entro il 2029 sette nuove scuole specializzate separate, quindi speriamo che questa iniziativa, diciamo, blocchi questa volontà. E cosa chiede? Chiede che quindi le risorse dell'insegnamento specializzato vengano maggiormente investite nelle scuole di quartiere, dove appunto vivono i bambini e le bambine, invece di creare delle strutture parallele, chiuse e lontane, in cui i bambini, appunto, come racconto nell'articolo, di fatto vengono resi invisibili. Perché appunto questo criterio di prossimità è proprio fondamentale per permettere ai bambini il diritto a una piena partecipazione alla vita della scuola, che poi significa una vita sociale, pubblica e domani anche una vita politica. E quindi l'iniziativa chiede che gli studenti e le studentesse con disabilità frequentino, diciamo, in linea di principio generale, una scuola ordinaria che quindi si trova vicino all'abitazione, oppure siano all'interno di una classe inclusiva o all'interno di una classe specializzata però con un effettivo ridotto, quindi con una sorta di sostegno rafforzato. E quindi diciamo la scolarizzazione in una sede separata resterebbe possibile però in caso di bisogni molto specifici. Quindi diciamo che questa iniziativa chiede un cambio di paradigma, è un cambio di fatto davvero culturale importante e da costruire nell'arco ovviamente di qualche anno, si è parlato addirittura di un orizzonte di 10 anni e questo permetterebbe di costruire non solo una scuola, ma anche un'idea di società diversa, lo dico con le mie parole, meno competitiva, più inclusiva, più attenta, diciamo, all'essere umano, alla ricchezza dell'essere umano.
E noi seguiremo gli sviluppi di questa iniziativa ispirata al modello della scuola ticinese. E ti ringraziamo Sabrina Pisu per essere stata con noi oggi. Ricordiamo, no, come la tua vicenda ci ricordi ancora una volta quanto sia importante difendere il giornalismo d'inchiesta che in tutta Europa è sotto attacco con queste cosiddette SLAP, Strategic Lawsuit Against Public Participation, ovvero cause legali intentate contro i giornalisti, come nel tuo caso, non tanto per vincere quanto più per intimidirli, e questo insomma può avere effetto sul lavoro che svolgete, che svolgiamo. Così non è stato per te. Ricordo al nostro pubblico che la tua inchiesta può essere recuperata online, è corretto, Sabrina?
Assolutamente sì, sul sito dell'Espresso.
Perfetto, grazie e a risentirci. Buon lavoro, grazie.
Grazie a te, Barbara, che sei stato con noi all'ascolto.